sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo San Luca.
Gloria a te, oh Signore.
Sabato. Di buon mattino le donne si recarono alla tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra arrotolata via dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti, essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi disse loro: perché cercate tra i morti con lui che è vivo? Non è qui, è risorto. Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlo quando vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno. E disse: si ricordarono delle sue parole e tornate dal sepolcro annunziarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria di Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo. Anche le altre che erano insieme lo raccontarono agli apostoli. Quelle parole parvero loro come un vaneggiamento e non credettero ad esse. Pietro tuttavia corse al sepolcro e chinandosi vide solo le bende e tornò a casa pieno di stupore per l'accaduto. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Alleluia, alleluia. Yeah.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Ecco, allora abbiamo ascoltato questa notte santa di Pasqua, 7 letture e pregato insieme 7 salmi, più poi ancora un'epistola e ancora un salmo, quindi in totale 8 letture e 8 salmi. Allora, per chi insomma va a messa una volta l'anno, immagino che in giro sia stato un grande sacrificio. A messa è concesso che qualcuno non adotti l'escamotage dell'esigenza pastorale di accorciare la cosa, perché ci sarebbe anche la possibilità, io pastoralmente non ne vedo il motivo, quindi non adottato questo escamotage. Allora, perché siamo riuniti qui questa sera? Questa è la festa dei cristiani. La Pasqua è il senso del cristianesimo, è l'essenza del cristianesimo, è la festa del cristianesimo e del cristiano per eccellenza. Per ogni cristiano questa è la festa per eccellenza. Molti potrebbero pensare, ma è Natale, perché Gesù è venuto nel mondo, si è fatto uomo ed è nato, e quindi quando è Natale noi celebriamo la sua nascita, quindi questo è quello che dovrebbe essere più importante. Ma l'incarnazione non è lo scopo principale, è l'inizio di quello che poi si deve compiere per mezzo della passione, morte e risurrezione del Signore. Il Signore è venuto nel mondo proprio per portare la luce di questa santa notte, la luce della Pasqua, il passaggio dalla condizione in cui noi ci trovavamo prima alla condizione in cui ci dovremmo trovare. Quindi noi che a causa del peccato siamo schiavi, dovremmo passare da questa condizione di buio a una condizione di luce, ovviamente una luce interiore, ma reale, non finta, non astratta, ma una luce reale, una luce vera che entra nella vita dell'uomo e lo illumina la sua mente, illumina il suo cuore e lo conduce appunto a vivere questa vita nuova, da risorto. Cristo, ci dicono le scritture, è il primogenito tra i risorti, ma il nostro destino è proprio quello di essere trasfigurati nell'ultimo giorno a immagine di Cristo risorto. Come vedete, non c'è una via di mezzo. O si vive risorti in Cristo o ci si dirige verso la condanna eterna. Purtroppo non ci sono vie di mezzo nelle cose di Dio, questo dobbiamo comprenderlo questa sera se vogliamo veramente celebrare la Pasqua, dobbiamo comprendere questa cosa importante. Ricominciare a vivere il nostro cammino in maniera concreta, anche la nostra presenza qui questa sera, che non sia solo una presenza formale, dove va bene, sì, mi definisco cristiano e quindi partecipo a questa celebrazione, magari anche in maniera passiva, subendomi quasi tutto questo come un sacrificio. Ricominciando proprio capire che nel cammino cristiano noi siamo chiamati a vivere la concretezza delle cose di Dio, di cominciare a comprendere che il Signore in questa santa notte ci chiama a vivere la sua vita, ci chiama a vivere la sua vita, noi siamo chiamati a vivere la sua vita. Allora, tutto quello che noi abbiamo ascoltato, spero che eravamo attenti, tutti eravamo attenti, ci narra che cosa? Quello che è accaduto dal momento in cui l'uomo è caduto, il momento in cui l'uomo è caduto nella schiavitù del peccato, commettendo il peccato, e cosa Dio ha fatto per noi fino ad arrivare a mandare suo figlio a salvarci. Noi tutti siamo stati immersi nel mistero della risurrezione di Cristo, nella vittoria di Cristo sul peccato, sulla morte e sul diavolo, per mezzo del battesimo. Quindi questa è la nostra vocazione, non è un qualche cosa che riguarda solo magari un vescovo, un sacerdote, un frate, una suora, no, questa vita nuova è un qualche cosa che riguarda tutti quelli che si professano cristiani. Il cristianesimo all'acqua di rose non esiste. Un cristianesimo fatto solo ed esclusivamente di esteriorità non esiste. Solo un cristianesimo fatto solo di un nome non esiste. Esiste un cristianesimo fatto di fatti concreti, dove io mi metto in cammino seriamente e desidero con il mio cuore seguire il Signore, seguire le sue orme, seguire la sua strada, camminare con Lui, camminare insieme a Lui, vivere nella sua luce, nella sua luce di verità. Ecco, noi celebriamo appunto la vittoria di Cristo. La vittoria di Cristo riguarda anche appunto proprio la vittoria su quello che è l'uomo vecchio. L'uomo vecchio che è opportunista, no? Molti dicono, no, ma io non sono opportunista. Non sei tu o io, è l'uomo vecchio che è così. Non è una questione di essere buoni o cattivi. È una questione che l'uomo vecchio ha delle caratteristiche e l'uomo nuovo ne ha altre. Una di queste caratteristiche è l'opportunismo, che usiamo nella nostra vita regolarmente quando non siamo con il Signore e che cerchiamo anche di usare con il Signore. Ecco, l'uomo nuovo che siamo chiamati a vivere non può essere opportunista. Col Signore non si possono fare compromessi, col Signore non si possono comprare le grazie di cui si hanno bisogno, perché il Gesù risorto che celebriamo questa sera ci ha detto chiaramente che o si è con Lui o si è contro di Lui, ma non ci dice che possiamo essere con Lui come piace a noi o nella maniera in cui noi ci vogliamo costruire un modo per stare con Lui. Noi scegliamo tendenzialmente sempre le corsie preferenziali. Noi ci compromettiamo molto facilmente. Il Signore non accetta questi compromessi, perché il nostro Dio ci ha chiamati alla perfezione. Lo ha fatto già nell'Antico Testamento, parlando attraverso i profeti, e ci invita ancora a vivere questa perfezione, facendo parlare a noi direttamente suo figlio. Nell'Antico Testamento usa il termine proprio santi, siate santi perché io sono santo. Gesù usa la parola equivalente, dice siate perfetti. Santità e perfezione sono la stessa cosa. Il cammino cristiano è proprio la ricerca della perfezione in Dio, e questo lo si fa facendo la sua volontà e riconoscendo pienamente che tutto quelli che sono i nostri desideri e le nostre volontà sicuramente non sono conformi alla sua volontà, non sono sicuramente conformi a quella chiamata alla santità e alla perfezione che Lui ci fa. Ora questa sera noi vogliamo veramente celebrare la Pasqua. Vogliamo veramente celebrare la vittoria di Cristo Gesù sull'uomo vecchio che è in noi. Vogliamo veramente che questa luce che vediamo splendere in questo cielo, in tutte quelle candele che abbiamo accese, più che essere accese in un cielo e nelle candele, questa luce venga a accendersi dentro di noi. Lasciamo che la luce di Cristo risorto si accenda nei nostri cuori, perché sono i nostri cuori che il Signore vuole accendere con questo fuoco. Con questo fuoco che consuma, con questo fuoco che brucia, con questo fuoco che purifica. O ci si fa infiammare dal fuoco di Cristo risorto, o purtroppo il fuoco verso il quale noi ci dirigiamo è un altro. C'è il fuoco della salvezza e c'è il fuoco della dannazione, ce ne sono due di fuochi. Allora noi questa sera possiamo scegliere da quale fuoco farci incendiare, da quale fuoco farci bruciare. La mentalità di questo secolo, purtroppo, ci impedisce quasi di entrare nei misteri divini e quindi anche di poter comprendere le realtà eterne. Sono cose sconosciute in molti, ignorati da molti. La maggioranza delle persone sono completamente disinteressate. Ma purtroppo questa sera lo dobbiamo dire, lo dobbiamo ripetere. Ogni scelta ha delle conseguenze. Non possiamo pensare di barare con il Signore. Col Signore non si può barare. Col Signore non si possono fare compromessi. Con il Signore non si possono comprare le grazie di cui si hanno bisogno. L'ho detto prima e lo ripeto, perché questo è molto importante. Fare qualcosa per il Signore, perché in quel momento mi serve qualcosa. Ho ottenuto quello che ho bisogno. Posso anche fare a meno di fare quello che ho fatto fino adesso, ma questo il Signore lo sa. E spesso queste cose non solo non ci fanno vivere completamente nella gioia che il Signore invece vorrebbe che noi avessimo, ma impediscono proprio al Signore di operare completamente nella nostra vita. Perché quando noi al Signore gli diamo quel minimo di possibilità di manifestarsi nella nostra vita, il Signore si manifesta nella nostra vita. Ma il Signore si manifesta e ci dà anche di più di quello che noi ci meritiamo per farci comprendere cosa potrebbe darci nel momento in cui noi ci abbandoniamo completamente alla sua volontà. Noi purtroppo pensiamo che la nostra gioia consista nell'avere quelle cose che ci fanno stare bene, nell'avere un buon lavoro con un buon stipendio, nell'avere una bella macchina, nell'avere un buon stipendio, nell'avere dei buoni amici, nel coltivare i rapporti interni nelle nostre famiglie, nell'avere amicizie di prestigio che possano esserci utili nei momenti in cui noi dovessimo aver bisogno di eventuali raccomandazioni o di eventuali favori o di eventuali aiuti. Noi pensiamo che la nostra gioia si trovi in queste cose come in altre. Adesso io ho fatto degli esempi, ma sono, diciamo, le cose più importanti. In realtà noi potremmo avere tutte queste cose anche di più, ma continuare a sentirci soli in mezzo a una grande moltitudine. È nel nostro interiore che c'è questo bisogno di Dio, anche se noi non lo sappiamo, anche se noi non lo prendiamo in considerazione. Questo bisogno di Dio sta proprio dentro di noi. Quindi dobbiamo permettere a quello che è dentro di noi di emergere, affinché quello che abbiamo dentro di noi trovi equilibrio con la nostra mente, con il nostro cuore, con i nostri desideri. Perché spesso soffochiamo la nostra interiorità per dare spazio a tutto quello che ci circonda, a tutto quello che ci impressiona, a tutto quello che ci condiziona esteriormente, le situazioni, le persone, il mondo, le esigenze. Invece in realtà non ci accorgiamo che tutte quelle cose che noi cerchiamo perché pensiamo che possano appagarci, in realtà sono solo la conseguenza di una ricerca convulsiva spesso di appagare quello che noi pensiamo ci serva, non prendendo in considerazione in realtà l'unica cosa che ci serve e che ci può fare stare bene, che ci può fare trovare il nostro equilibrio, che ci può fare trovare la nostra pace interiore. Adesso per trovare la pace interiore ti propongono corsi di meditazione, di yoga, eccetera, no? Ho incontrato tante persone che dicono che quando non conoscevo la meditazione, lo yoga, il reiki, quando non conoscevo queste cose, non stavo bene, adesso sto bene. Poi dopo un po' di tempo cominciano a fare l'elenco invece di tutto quello che non va bene, perché si convincono che quella filosofia che hanno abbracciato li faccia stare bene, li abbia fatto trovare un equilibrio. In realtà quello che fanno non gli ha fatto trovare proprio nessun equilibrio, ma quella filosofia studiata li ha convinti che se loro mettono in pratica quelle cose allora trovano l'equilibrio. Il problema è che, avendo un po', diciamo, dato un'occhiata a quelle che sono le ideologie della meditazione, di tutte queste filosofie orientali, ti conducono su una strada completamente diversa da quella del cristianesimo. Intanto devi pensare a te stesso, invece Cristo ti dice che non devi pensare a te stesso, ma ti dice che tu hai una vocazione, che è quella di amare Dio per imparare ad amare te stesso e per imparare ad amare il prossimo, che quindi è molto diverso. Queste filosofie ti insegnano come essere positivo, come riconoscere le persone negative e allontanarle. Invece noi conosciamo un Gesù che ha vinto il mondo e che ci chiama ad andare proprio da chi potrebbe essere, usando il termine loro, negativo, per portargli la luce. Noi siamo chiamati a essere luce del mondo, non solo luce per noi stessi, e sale della terra, non del nostro orticello. Gesù ci parla della terra, Gesù ci parla del mondo, Gesù non ci parla di casa nostra e del nostro orticello. L'universalità del messaggio di Cristo non è un messaggio limitato a un piccolo numero, è un messaggio per il mondo intero, la salvezza è per tutti gli uomini. E il Signore, per portare questa luce nel mondo, ha bisogno di collaboratori che si facciano luce. Gesù vuole che noi viviamo la sua vita, abbiamo detto prima. Il Gesù risorto che noi celebriamo in questa santa notte di Pasqua, si presenta a noi dicendoci cosa? Io sono la luce del mondo. Poi a un certo punto prende e dice, lo stesso Gesù che si è presentato come luce del mondo, dice: voi siete la luce del mondo. Quindi ci dice che noi dobbiamo essere lui nel mondo. La nostra presenza deve essere la sua presenza nel mondo. Allora, se questa sera noi comprendiamo questo, per noi sarà veramente Pasqua. Se noi comprendiamo che non finisce tutto con una celebrazione vissuta con gioia, o magari vissuta passivamente, magari con stanchezza, magari perché uno anche ha dei problemi, ha dei pensieri, per qualsiasi motivo, ma non finisce tutto qui. Con il Signore la parola fine non esiste. Con il Signore esiste solo la parola inizio. Con il Signore esiste solo la parola eternità, non esiste la parola fine. E allora, perché sia veramente Pasqua, dobbiamo vivere in questa ottica quello che è il nostro cammino spirituale, quello che è il nostro essere cristiani. Alcuni dicono che non si sentono chiamati a fare un cammino. Tutti i cristiani sono chiamati a fare un cammino. L'essere cristiano comporta un cammino. Difatti vediamo che quello che vede in giro è desolante, proprio perché molti che si confessano cristiani poi non lo sono realmente, né per scelta né per testimonianza, a motivo di un cammino spirituale. Alcuni pensano che basta semplicemente andare a messa la domenica nelle feste comandate perché possano appunto definirsi cristiani. Ma un cristiano che non cammina con Gesù tutti i giorni, un cristiano che si tappa le orecchie alla chiamata del Signore, non può definirsi cristiano. E appunto abbiamo detto che la Pasqua è la festa più importante per i cristiani, per chi si professa cristiano. Oggi non è solo una grande e solenne festa liturgica che riguarda il Signore Gesù. Oggi siamo noi che celebriamo Gesù e che Gesù è Gesù che celebra insieme a noi la sua vittoria. Ma la vittoria di Gesù non è fine a se stessa, ma è una vittoria che Gesù ha raggiunto per tutti noi. È per noi che lui è risorto, non per se stesso, non per lasciare scioccati i picchetti di guardia che c'erano vicino al sepolcro, non per stupire i suoi apostoli o le pie donne. La risurrezione di Gesù è la conclusione è la conclusione dell'inizio di una nuova storia. È la conclusione di un annuncio e l'inizio di un annuncio. Conclusione perché si è attuata, ma quell'attuazione ha una continuazione, non ha una fine. Perché quella luce, infatti, dopo più di 2000 anni, questa sera, cerca posto nel nostro cuore. Quindi non possiamo parlare di un qualcosa di continuo e finito, che quindi non ci riguarda più, ma di un qualcosa che è stato preannunciata questa vittoria, si è compiuta, quindi finita nel senso di conclusa, ma che continua. Io sono il principio e la fine, il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, colui che è, che era e che sarà. Questo è il Signore risorto che noi stiamo celebrando in questa santa notte. Allora, cari fratelli e care sorelle, concludo questa riflessione invitando tutti a prendere sul serio il cammino cristiano, senza guardarsi a destra e a sinistra, senza guardare cosa fanno gli altri. Gesù non ci dice di guardare cosa fa il mondo, ma ci mette ben in guardia dal mondo. Ci dice di non conformarci, la parola di Dio ci insegna a non conformarci alla mentalità di questo mondo, ma di conformarci a una mentalità spirituale che vive le cose secondo quella che è la volontà di Dio. È difficile uscire fuori da questa gabbia, da questa rete, ma difficile non vuol dire impossibile. È difficile perché la lotta più grande, cari fratelli e care sorelle, per uscire da questa gabbia, da questa rete, chiamiamola come vogliamo, da questa prigione addirittura, noi pensiamo che sia soprattutto con il demonio, ed è una lotta con il demonio, ma la più grande lotta è con noi stessi, perché il demonio non può impedirci di fare quello che noi vogliamo fare. Può ostacolarci, ma non può impedircelo. Ostacolarci è differente da impedire. Impedire sicuramente, e ostacolare sicuramente, ma non impedire. Quello fa parte del combattimento spirituale. Un combattimento spirituale che abbiamo la certezza, proprio perché siamo i cristiani che celebrano la Pasqua, combattimento spirituale dal quale siamo sicuri che se prendiamo sul serio il cammino al quale il Signore ci ha chiamati è una vittoria garantita, perché l'ha già raggiunta Gesù la vittoria. E noi siamo chiamati a vincere con Lui, quindi ostacolare sicuramente, ma non impedire. Gli unici che possono impedire il nostro cammino spirituale, la nostra evoluzione spirituale, gli unici che possono impedire la luce di Cristo risorto di entrare nella nostra vita, gli unici che possono impedire all'uomo vecchio di risorgere in noi, siamo noi stessi. Quindi non giustifichiamoci nascondendoci sempre dietro il diavolo, perché la scelta è la nostra, cari fratelli e care sorelle. Il diavolo non sceglie al posto nostro, siamo noi che scegliamo. Abbiamo davanti entrambi, abbiamo davanti entrambi il Signore della vita e il Principe delle tenebre. Chi seguire lo decidiamo noi. Poi che il maligno ci combatta per impedirci, faccia qualche sgambetto, se Dio l'ha permesso con Giobbe, perché non dovrebbe permetterlo con noi? Ma come è uscito Giobbe da questo combattimento spirituale vittorioso? E ancora Gesù non era venuto nel mondo e non era risorto, ma la fede di Giobbe è stata così grande che tutte le terribili prove che il demonio per permissione di Dio gli ha potuto infliggere non hanno scalfito la sua fede. Ora stiamo attenti a non scalfire noi stessi l'opera di Dio in noi. Lasciamo che Dio operi nella nostra vita. Ne usciremo vincitori. Alla fine saremo felici. Faremo un po' di fatica a combattere con noi stessi, perché tutto quello che ci circonda ci porta a non scegliere di seguire il Signore. A noi le cose comode piacciono, le cose scomode piacciono un po' di meno. Doversi mettere in discussione, dover cambiare il proprio modo di pensare, il proprio modo di vivere le cose, di vedere le cose. Certo, vedete che la lotta è contro noi stessi, perché il demonio ci ha legato con i nostri stessi peccati, quelli ai quali abbiamo ceduto noi. Ma questa sera è la vittoria sul peccato. Gesù ci dice questa sera: coraggio, guardami, seguimi e ce la farai. Guardami, seguimi e vincerai. Guardami, seguimi e rinascerai a vita nuova. Allora che sia veramente Pasqua per tutti noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Sia lodato.
Cristo è risorto.
È veramente risorto.
Alleluia.
Alleluia.
Cristo è risorto.
È veramente risorto.
Alleluia.
Alleluia.
Cristo è risorto.
È veramente risorto.
Alleluia.
Alleluia.